Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim progledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da će novi rad da počne Rusija ili NATO, svaka nova vijest.
E buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata dell'Uro dei Balcani, anche questo giovedì insieme. Parleremo di diverse notizie, qualche aggiornamento dal Nagorno, parliamo delle elezioni in Romania, il veto che richiede la Grecia nei confronti della Turchia e non solo, molto altro, altre diverse notizie. Rimanete qui con me su Radio Wombat, questo è l'Urlo dei Balcani, il buon Tuco che vi saluta. Dopo il primo pezzaccio iniziamo con la prima notizia, Wombat!
Machine rages on, or rage against the machine. That band is anti-family, and it's pro-terrorist.
E rieccoci qua, questo è l'Urlo dei Balcani, per chi non lo sapesse. Iniziamo subito con la prima notizia e partiamo dagli aggiornamenti dalla Repubblica dell'Artsakh, altrimenti conosciuta come Nagorno-Karabakh, che ha visto il conflitto fra Armenia e Azerbaijan. Per questo territorio in mezzo conteso abbiamo approfondito a lungo, andate a vedere i vecchi podcast se voleste sapere qualcosa di più. Mentre la guerra, il conflitto era in atto, adesso è terminato con questo accordo di pace molto punitivo per il Nagorno-Karabakh, cioè per la Repubblica di Artsakh e per l'Armenia. Andiamo a dare qualche notizia in più. Allora, secondo i funzionari del Nagorno-Karabakh, durante la guerra sono state sfollate ed hanno dovuto cercare rifugio in Armenia oltre 100.000 persone, il 70% della popolazione della regione, che è di circa 180.000 in tutto, 180.000 abitanti, era. Altri 40.000 sono stati gli sfollati dopo la fine della guerra, poiché residenti nella regione che ora sono sotto il controllo dell'Azerbaigian. Al 23 novembre quasi 25.000 persone se ne erano andate dal Nagorno-Karabakh e che invece ora adesso sono tornate. Quindi queste 25.000 persone il 23 novembre erano andate via, ora starebbero tornando, però vediamo in che condizioni, perché come sappiamo la situazione non è tranquilla. Quando è iniziata la guerra sono state molte le iniziative di volontariato e le organizzazioni non governative ad adoperarsi in soccorso di chi fuggiva dalla guerra. Poi è presto subentrato il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, che ha contribuito a coordinare gli sforzi a livello nazionale ed ha fornito assistenza sociale, medica e psicologica di base, oltre che agli alloggi. Qui chiaramente parliamo dell'Armenia. Gli sforzi di volontariato hanno caratterizzato l'intera società armena. Gli studi d'arte, come ci diceva anche Max Floriani, tra l'altro, quando l'abbiamo intervistato e che ringraziamo ancora, gli studi d'arte, i musei e i teatri hanno offerto lezioni e spettacoli gratuiti per i bambini sfollati, cliniche dentali private offrivano cure dentistiche gratuite e molti hanno aperto le porte delle loro case per accogliere famiglie che si sono trovate senza. Un gruppo di 4 giovani volontari del piccolo villaggio di Mukni, un esempio, vicino alla città di Astarak, si è incaricato di ospitare e prendersi cura di quasi 170 rifugiati del Nagorno-Karabakh che soggiornano nel loro villaggio. Raccontano, tutto è iniziato quando abbiamo messo alcune scatole nel centro di Astarak per raccogliere donazioni a favore dei nostri connazionali, racconta Marianna Torosian, 16 anni, la più giovane dei volontari. Presto la gente chiedeva se si poteva aiutare anche i rifugiati e non solo chi partiva per andare a dare una mano. Marianna e gli altri 3 volontari di fatto si occupano del mantenimento dei bambini e delle donne che soggiornano nel loro villaggio e molti degli sfollati li trattano come se facessero parte della loro famiglia. Raccolgono continuamente donazioni e hanno un magazzino pieno di cibo e medicine per famiglie che sostengono. Sono riusciti anche a trovare un donatore dal Canada che ha acquistato vestiti nuovi per tutti i bambini sfollati. Hanno inoltre raccolto la disponibilità sull'utilizzo di molte case i cui proprietari o non vivevano in Armenia o ne avevano più di una. Quindi questa è la situazione migranti, che ancora alcuni stanno tornando in quella parte che ancora è indipendente, diciamo, non ufficialmente, ma è rimasta, diciamo, all'interno dei confini della Repubblica dell'Artsakh. Gli altri territori, come sappiamo, sono finiti in mano all'Azerbaigian, che ha riportato, che ha cambiato i nomi con i nomi azeri. E nel mezzo ci sono i russi nella linea di confine a dividere e a presidiare il passaggio che poi porta direttamente in Armenia, l'unico rimasto attivo. Intanto venerdì scorso migliaia di persone, 10.000 e decine di migliaia per l'agenzia russa Interfax, 10.000 per la AFP, hanno sfilato in corteo a Erevan chiedendo le dimissioni del premier armeno Nikol Pashinyan al grido di Nikol traditore. Si tratta dell'ennesima protesta contro il governo che lo scorso 9 novembre, dopo 6 settimane di sanguinosi combattimenti, ha siglato un cessate il fuoco con l'Azerbaigian, mediato dalla Russia, che non solo ha comportato la perdita di circa il 40% del territorio dell'enclave armena dell'Artsakh, ma anche di tutte le province azere conquistate da Erevan nella guerra del 91-94. La cessione dei diversi territori a Baku comporta anche la perdita della maggior parte delle miniere d'oro di Sotik, nel distretto di Kelbajard, gestita dalla russa Geopro Mining Gold e che rappresentava un'importante fonte di introiti per le casse armene. Da parte sua, invece, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso il proprio apprezzamento per il premier armeno Pashinyan, il cui operato è invece considerato catastrofico da molti suoi concittadini, parti dei quali lo avevano sostenuto nel 2018 quando, grazie alla filo-occidentale rivoluzione di velluto, aveva preso il potere dopo la rimozione di un esecutivo vicino proprio a Mosca. Il governo armeno è stato costretto a prendere una decisione difficile ma necessaria, ha detto Putin nel corso di una videoconferenza dell'organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, di cui fanno parte Erevan e Mosca. Queste decisioni sono state dolorose ed hanno richiesto coraggio personale da parte del primo ministro armeno, ha continuato Putin, assicurando che ora il compito della Russia è quella di sostenere lui e la sua squadra per organizzare una vita pacifica in Nagorno-Karabakh. Ma il presidente russo non si è limitato a sostenere apertamente il suo ex rivale, che ora cerca a Mosca una sponda dalla quale per anni ha tentato di distanziarsi. Putin ha anche chiesto a tutti gli stati membri del patto di assistenza militare, che comprendono anche Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan, di sostenere Pashinyan, contestato da una parte della popolazione armena e delle opposizioni proprio per aver aderito al piano preparato dalla Russia, che oltre alla multinazionale territoriale prevede anche lo schieramento in Nagorno-Karabakh, già avvenuto, di 2.000 militari russi. Pashinyan a sua volta ha ringraziato Mosca e ha definito le forze di pace russe una garanzia per la sicurezza nella regione, sottolineando il ruolo decisivo di Putin nel fermare lo spargimento di sangue. Sul fronte opposto, il presidente turco Erdogan si prepara a un trionfale bagno di folla a Baku, dove il 10 dicembre dovrebbe sfilare alla testa dell'imponente parata militare organizzata dal regime di Ilham Aliyev per celebrare la vittoria sull'Armenia. Una vittoria preparata a lungo e resa possibile dal vertiginoso incremento della spesa militare di Baku, che grazie alle ricchezze di idrocarburi del suo sottosuolo si è potuta permettere di dedicare risorse 7 volte superiori a quelle stanziate da Erevan. Mentre la popolazione azera cresceva costantemente fino a 10 milioni, diventando più di 3 volte quella armena, il PIL di Baku, pompato dalle esportazioni di idrocarburi, è arrivato a 46 miliardi di dollari contro i 12 di Erevan. Sulla vittoria azera ha influito il forte sostegno turco, ma anche la mancanza di sostegno all'Armenia di alcuni suoi storici alleati. Vedi la Russia. Non è stato solo la Russia a evitare ogni intervento risolutivo prima che la vittoria azera fosse compiuta. Anche l'Iran, storico alleato di Erevan, ha avuto un atteggiamento più che prudente, storicamente schierato con l'Armenia. Durante il breve ma cruento conflitto, l'Iran ha permesso ad alcuni convogli carichi di armi russe destinate a Erevan di attraversare il suo territorio. In generale, Teheran contrasta l'approccio espansionista dell'Azerbaigian e della Turchia, che ha fortemente investito sulla promozione delle spinte separatiste tra gli iraniani di lingua e cultura azera. Ma stavolta l'Iran è stato molto cauto, proprio per non indispettire decine di milioni di iraniani di etnia azera, sensibili alla propaganda nazionalistica panturca. A ottobre decine di migliaia di persone sono scese in piazza per sostenere l'Azerbaigian contro l'Armenia nelle regioni a maggioranza azera, ma anche a Tabriz e a Teheran il grido di «il Karabakh ci appartiene» impensierando non poco il governo. Poi quattro imam di altrettante regioni abitate da popolazioni azere, Azerbaigian orientale e occidentale, Ardebil e Zanjan, hanno reso pubblico un documento in cui affermano «non c'è dubbio che Nagorno-Karabakh appartenga all'Azerbaigian e che la mossa del suo governo per riconquistare le regioni sia completamente legale, secondo la Sharia, e in linea con quanto previsto dalle quattro risoluzioni dell'ONU». Come se non bastasse, la guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ha dichiarato che l'Azerbaigian ha tutto il diritto di liberare i territori occupati dall'Armenia. Inoltre, gli abitanti dell'Azerbaigian sono per lo più sciiti, come i persiani, e l'Iran spera prima o poi di poter aumentare la propria influenza oltre confine, contrastando il legame sempre più stretto tra Baku, da una parte, e Ankara e Tel Aviv, dall'altra. Sullo schieramento della Repubblica Islamica nel recente conflitto del Caucaso ha sicuramente influito la decisione del governo di Pashinyan di stabilire normali relazioni diplomatiche con Israele, nonostante Tel Aviv si sia sempre rifiutata di riconoscere il genocidio turco degli armeni per non turbare gli ottimi rapporti con Ankara. Del resto, anche se Erdogan si atteggia a difensore dei palestinesi, la Turchia e Israele hanno molti interessi comuni, a partire dall'ostilità nei confronti dell'Iran. Quella di Pashinyan è stata una mossa azzardata, probabilmente dettata dalle pressioni di Washington e dagli altri sponsor internazionali, e controproducente. Se da una parte ha insospettito e allontanato l'Iran, dall'altra è arrivata proprio mentre si palesava il massiccio sostegno israeliano ai preparativi bellici azeri. La contraddizione è esplosa pubblicamente all'inizio di ottobre, pochi giorni dopo l'inizio della guerra, quando Pashinyan ha stigmatizzato l'offerta israeliana di inviare aiuti umanitari a Erevan e ha provocatoriamente invitato il presidente israeliano a mandarli ai mercenari jihadisti schierati dalla Turchia per dare manforte alle truppe azere. Dopo pochi giorni Pashinyan ha ritirato il suo ambasciatore in Israele, accusando quest'ultimo di armare coloro che stavano bombardando i civili armeni. Effettivamente Israele è il primo fornitore di armi dell'Azerbaijan, anche più della Turchia. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, tra il 2006 e il 2019 il cosiddetto Stato ebraico avrebbe venduto a Baku circa 825 milioni di dollari di attrezzature militari, circa il 60% del totale delle importazioni belliche del paese. Recentemente le imprese israeliane hanno riempito gli arsenali azeri dei micidiali droni suicidi Harop e dei missili Lora, che hanno sbaragliato le forze armene in pochi giorni. I primi sono di fatto dei droni missili teleguidati, in grado di inseguire l'obiettivo e di rimanere in volo per ben 9 ore. I secondi hanno invece una gittata di quasi 300 km, capaci di colpire quindi a grande distanza. Come se non bastasse, Israele ha fornito a Baku anche le micidiali bombe a grappolo M095 DPICM, vietate dalle convenzioni internazionali ma impiegate più volte dall'esercito azero nei bombardamenti sull'Artsakh. Amnesty International ne ha denunciato l'uso su Stefanekert il 3 e il 4 ottobre. Sono due i motivi che hanno spinto Israele a sostenere in maniera così massiccia l'Azerbaijan. Il primo è di carattere strategico. L'oleodotto Baku, Tbilisi e Ceyhan fornisce a Tel Aviv ben il 40% delle sue importazioni petrolifere. Il secondo motivo è di carattere logistico, militare e geopolitico. Il principale obiettivo di Israele nella regione è quello di isolare l'Iran e di contenere l'influenza. Obiettivi condivisi con la Turchia, che pure con l'Iran è dovuta scendere a patti sulla gestione del nord della Siria dopo aver fallito l'obiettivo del regime change a Damasco. Secondo varie indiscrezioni, Tel Aviv avrebbe ottenuto da Baku il permesso di utilizzare il territorio azero per spiare il confine Iran e per lanciare eventuali attacchi contro le installazioni nucleari di Teheran. Quindi fondamentalmente le proteste contro il primo ministro dell'Armenia sono date dalla firma di questo cessate il fuoco che è costato tanto alla Repubblica di Artsakh e all'Armenia, ma dietro c'è tutta una questione, ne parliamo sempre, di influenze e pressioni geopolitiche e anche errori effettivamente dello stesso primo ministro, per esempio questo rapporto sbagliato con Israele, che poi era il primo fornitore di armi, se la Turchia era il primo fornitore di uomini, di mercenari all'Azerbaijan, Israele, come abbiamo appena detto, invece di armi anche non consentite in teoria. E quindi questo è stato sicuramente un errore, perché si è inimicato l'Iran, che poteva essere l'unico alleato in zona che avrebbe potuto fare qualcosa, poiché la Russia in tutto ciò, come sappiamo, finché non fosse stato attaccato il territorio armeno ufficiale, non sarebbe entrata in gioco. È entrata in gioco successivamente, comunque diciamo mostrando i muscoli, dicendo qui comunque comando ancora io, decido ancora io. Anche se chiaramente questa avanzata di Israele e della Turchia in quelle zone, probabilmente principalmente dal punto di vista economico per l'oleodotto e i gasdotti, e dal punto di vista strategico invece contro l'Iran, rende la Russia un pochino più debole. A farne le spese, come sempre, appunto gli sfollati di cui abbiamo parlato poco fa. Un'ultima notizia su questa questione è appunto nei giorni scorsi una delegazione di deputati italiani, la prima in ambito europeo, si è recata nella regione contesa fra Baku e Yerevan, e teatro tra il 27 settembre e il 10 novembre degli scontri culminati nel cessate il fuoco mediato dalla Russia. La delegazione italiana, giunta nel Caucaso il 5 dicembre, era guidata dal vicepresidente della Camera Ettore Rosato e composta dai senatori Maria Rizzotti, Alessandro Alfieri, Gianluca Ferrara e Adolfo Urso, oltre che dai deputati Rossana Boldi e Pino Cabras. Due in particolare le località visitate: la città di Ganja, la seconda dell'Azerbaigian dopo la capitale Baku, e quella di Agdam. Quest'ultima è stata ripresa dalle forze armate dell'Azerbaigian negli ultimi giorni a seguito degli accordi del 10 novembre, che hanno restituito al paese i 7 distretti occupati della guerra del 1994 contro l'Armenia, proprio per la creazione della Repubblica di Artsakh. La tensione della regione è sempre stata molto alta il conflitto è esploso. Per tutte le motivazioni di cui abbiamo parlato per le puntate scorse, vi consiglio principalmente l'ascolto dello speciale sul Nagorno-Karabakh. La delegazione italiana, oltre ad aver visitato i luoghi coinvolti nel recente conflitto, si è recata il 7 dicembre a Baku, dove ha incontrato il presidente Azerbaijan, Ilham Aliyev. Oltre ai termini riguardanti la guerra nel Nagorno, sul tavolo dei colloqui anche questioni di carattere economico e commerciale. Riguardo allo status della regione, tra i deputati italiani intervenuti si registrano le dichiarazioni del vicepresidente della COPASIR, Adolfo Urso. Solo città distrutte e campi minati laddove una volta vi erano centinaia di migliaia di persone, ha detto in un'intervista rilasciata a una TV azerbaigiana. Ora i profughi potranno tornare, speriamo che possano anche dimenticare il dolore subito perché finiscano la spirale della vendetta e il dramma che si ripete, che non si ripeta mai più. Alla visita della delegazione italiana farà seguito quella del sottosegretario agli esteri, Manlio Di Stefano. Quest'ultimo è in missione nel Caucaso da alcuni giorni e dopo gli incontri tenuti a Yerevan, nelle prossime ore è atteso a Baku. Ho voluto testimoniare alle autorità armene il nostro sostegno in un momento difficile per il paese e l'incoraggiamento ad attuare l'intesa tripartita firmata con Azerbaigian e Federazione Russa il 9 novembre scorso, sperando che possa porre le basi per la stabilizzazione e pacificazione regionale. Insomma, lo sguardo dell'Italia, ahimè, è rivolto principalmente all'Azerbaigian. Come sappiamo, abbiamo interessi in gioco, soprattutto per esempio la TAP che arriverà proprio in Italia e ci fornirà energia al nostro paese. Per cui è evidente che, come sempre, gli interessi economici sono i principali motori dei movimenti, soprattutto italiani. L'abbiamo visto nei confronti dell'Egitto, ma soprattutto della Turchia. Lo vedremo ancora, purtroppo, in tanti altri fronti. Questo è l'ennesimo. Questa era l'ultima notizia di aggiornamento sulla Repubblica d'Artsakh, il conflitto fra Armenia e Azerbaijan. Un pezzaccio e poi ritorniamo con nuove notizie. Passiamo alla Romania. Rimanete con me su Radio Wombat. Wombat.
Oh,
Eccoci qua all'Urlo dei Balcani. Abbiamo parlato appunto degli aggiornamenti dalla Repubblica di Artsakh, tra Armenia e Azerbaigian. Mi sono dimenticato di dire una cosa prima di passare alla Romania. Una notizia di oggi: la Marina russa parteciperà ad esercitazioni congiunte al fianco di paesi membri della NATO per la prima volta in 10 anni. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale RIA Novosti, citando la flotta russa nel Mar Nero. Le esercitazioni multinazionali Aman 2021 si svolgeranno a febbraio al lago di Karachi, in Pakistan. Oltre alla Russia, le esercitazioni vedranno la partecipazione di navi provenienti da Pakistan, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Giappone, Turchia, Filippine e Malesia, Sri Lanka e Indonesia. L'ultima volta che la Marina russa ha operato insieme alle navi della NATO è stata nel 2011 per l'esercitazione Bold Monarch. Questa notizia si inserisce appunto in tutto quello che stiamo seguendo nei giochi geopolitici e nei movimenti di flotte e truppe. E questi, è chiaro che ora non si viaggia a suon di esercitazioni. Abbiamo parlato delle esercitazioni nel Mediterraneo, l'Italia, Francia, Grecia e Cipro greca, per mostrare i muscoli contro la Turchia. E questo schierarsi con, insomma, fare un'esercitazione con la NATO dopo ben 9 anni ha sicuramente dei significati importanti. Vedremo un po' di seguire questa questione, se ci saranno novità. Passiamo però alla notizia dalla Romania, con un'affluenza al voto anemica attorno al 30%, i socialdemocratici, nonostante le previsioni che li davano in caduta libera, si sono confermati il 6 dicembre, primo partito nel paese. Seguono PNL, USR Plus e gli ultranazionalisti di AUR. Andiamo a parlare proprio delle elezioni in Romania avvenute pochi giorni fa. Le elezioni rumene, tenutesi appunto il 6 dicembre 2020, hanno fatto registrare diverse sorprese, alcune clamorose, altre meno, ma hanno regalato uno scenario che nessun analista aveva previsto in questi termini. Con più del 90% dei voti scrutinati, al primo posto vi è il Partito Socialdemocratico, il PSD, cui molti assegnavano la seconda, se non la terza piazza. Che ha preso il 30% dei voti, seguita dal Partito Nazionale Liberale, che si è fermato al 25%, e dall'USR Plus al 15%. La più incredibile però delle novità è l'exploit del partito ultranazionalista AUR, Alleanza per l'Unione dei Romeni, una formazione che alle ultime amministrative di settembre aveva fatto fatica a raggiungere l'1%, e che da domani sarà la quarta forza politica in Parlamento, avendo raggiunto un inesperato 8%. Bassissima l'affluenza, intorno al 30%, i risultati di questa tornata elettorale, seppur sorprendenti, possono essere facilmente interpretati. Il PSD tiene, nonostante tutto, quindi. Uno dei colpi di scena della serata di ieri di queste elezioni è stato il sorpasso dei socialdemocratici ai danni dei liberali. Ben 5 sono i punti percentuali che dividono le due compagini, sebbene manchi ancora il voto della diaspora, che potrebbe assottigliare anche di molto la distanza. Come spiegare la tenuta del PSD, da molti dato addirittura al terzo posto nell'analisi preelettorali? Nell'ultima settimana i sondaggi avevano registrato un ravvicinamento, tanto che nelle previsioni più fresche di distacco erano segnalati in pochi punti percentuali a favore del PNL. A rispetto del tradizionale senno del poi, nessuno aveva però ipotizzato un sorpasso così netto, considerando anche che i socialdemocratici erano usciti sconfitti nelle ultime 3 grandi tornate elettorali, cioè le europee del maggio 2019, le presidenziali di un anno fa e le amministrative dello scorso settembre, nelle quali avevano anche perso Bucarest. A distanza di 3 mesi, nella capitale il PSD è stato, insieme a USR Plus, il partito più votato. Il PSD ha inoltre condotto una campagna elettorale molto più mesta rispetto al passato, più economica e meno pervasiva mediaticamente. Ciononostante, a distanza di 4 anni si è confermato primo partito. Come spiegare questo successo? Innanzitutto bisogna rimarcare che i socialdemocratici non hanno guadagnato nuovi voti, ma si sono limitati a conservare lo zoccolo duro del loro elettorato, concentrando soprattutto nelle aree rurali del sud. Basti pensare che nel 2016 il partito aveva ottenuto il 45%, 15 punti in più di ieri, delle ultime elezioni. La base del PSD è fidelizzata, e non a caso nessuno dei sondaggi dava il PSD con una percentuale più bassa del 22-25%. L'affluenza bassissima e il crollo elettorale delle forze di centrodestra lo hanno spinto fino al 30%. Di conseguenza, più che nel PSD, le regioni di questi numeri vanno ricercati nella sonora sconfitta delle forze moderate. più che per la vittoria del PSD, le elezioni del 2020 appunto verranno ricordate per la sconfitta del Partito Nazionale Liberale, il PNL. E infatti non è riuscito a mobilitare la stessa massa di votanti che lo avevano sostenuto alle europee e alle presidenziali. Elettori che, al contrario, hanno deciso di punire il loro partito non andando a votare. La pandemia ha sicuramente contribuito a spingere all'astensione molti elettori moderati, che per evitare rischi di contagio non si sono recati a votare, ma il Covid da solo non basta a spiegare la sconfitta. Nell'articolo preelettorale del balcanichaos.org era stato segnalati i mormorii dell'opinione pubblica verso il crescente protagonismo del presidente della Repubblica Klaus Iohannis, di fatto primo ministro ombra. Non è difficile immaginare che l'astensione nell'elettorato moderato e tendenzialmente di centrodestra sia, in realtà, una forma di protesta verso un presidente che ormai da mesi sembra del tutto uscito dal suo recinto istituzionale. I perenni attacchi di Iohannis al PSD, che il presidente ha accusato di ogni possibile nefandezza amministrativa anche nel periodo di maggior debolezza dei socialdemocratici, uniti ai sempre più numerosi scandali che hanno colpito il PNL, hanno favorito il progressivo allontanamento degli elettori liberali, che hanno chiaramente optato per l'astensione. Quando si analizza i dati dell'affluenza, bisogna sottolineare che a boicottare le urne non sono state le classi rurali o povere, bensì il ceto medio urbano. Nonostante le enormi proteste di piazza anti-PSD del febbraio 2017 e dell'agosto 2018, che proprio in quel ceto medio urbano aveva i promotori principali, ieri la borghesia di Bucarest, di Cluj, di Lazi, ha deciso di restare a casa. A pagare le spese sono stati i liberali e la coalizione USR Plus, che i sondaggi davano ben sopra il 20%, che invece si è assestata su un deludente 15%, pagando la mancanza di carisma dei suoi vertici e una certa ingenuità politica. Basti pensare che uno dei suoi leader, l'ex premier Dacian Ciolos, in occasione dell'ultimo dibattito elettorale, in maniera molto goffa, ha detto di voler aspettare prima di vaccinarsi perché non rassicurato dai tempi rapidi della produzione del farmaco. Una dichiarazione che ha infiammato la retorica complottista e che ha scatenato il tradizionale elettorato di USR Plus, fatto da giovani scolarizzati di ambiente urbano. C'è il ritorno però dell'ultradestra. La vera grande sorpresa delle elezioni di ieri è però il ritorno sulla scena politica mainstream di un partito di estrema destra che mancava in Romania dai tempi dell'eccentrico Cornelius Vladimir Tudor. Il partito Aura ha infatti ottenuto l'8% dei voti, superando ampiamente lo sbarramento posto al 5%. Nata come formazione a favore dell'unione tra Romania e Moldavia, guidata da un personaggio ambiguo di nome Georg Simion, Aura rispetta tutti i parametri del tradizionale partito ultranazionalista, che si autoproclama in difesa di nazione, famiglia e religione. Se analizziamo nel dettaglio i numeri, tuttavia neanche il risultato di Aura sembra incomprensibile. L'elettorato più estremista nel 2016 ha votato per il PSD, all'epoca guidato da Liviu Dragnea, personaggio che non perdeva occasione per sobillare gli spiriti nazionalisti che in lui non facevano fatica a riconoscersi. L'attuale leadership del PSD, pur non avendo nel tutto abbandonato i suoi tratti populisti, ha rinunciato alla retorica più estrema e agli slogan nazionalisti, spingendo quindi quel genere di elettorato verso l'unica formazione che propugna valori ultraconservatori. Sarebbe sbagliato tuttavia dire che in Romania l'ultradestra è nata con Aur. Chi segue da tempo la politica romena sa che i rigurgiti estremisti sono sempre esistiti, inglobati in formazioni molto diverse tra loro. Nessun partito può governare da solo e di conseguenza l'unica strada possibile è un governo di coalizione. Le uniche due formazioni che potrebbero unirsi per formare un esecutivo col PNL e USR Plus, che però, stando ai numeri attuali, non raggiungerebbero la soglia del 51%. Per questo, dopo aver completato lo scrutinio nel voto della diaspora, inizieranno le negoziazioni. Come spesso accade in Romania, il partito della minoranza ungherese, con il suo 7%, diventerà interlocutore obbligatorio per chiunque voglia tentare di formare un governo. Seguiranno settimane molto complesse in un paese duramente colpito da una pandemia e crisi economica. I partiti dovranno fare in fretta. Aggiungiamo appunto che, per chi non conoscesse un po' la storia politica moderna della Romania, diciamo che la Romania ha un governo di destra con componenti e tendenze di ultradestra da tanto tempo, quindi non stupisce che ci sia stato un avanzamento della ultradestra Tukur, appunto dell'Aur, all'interno di queste elezioni, proprio per il fallimento di questa destra centrista moderata che non ha saputo sicuramente affrontare a dovere la pandemia, ma non è la pandemia il problema, sono proprio le questioni economiche e sociali degli ultimi anni. Quindi non ci stupisce questo avanzamento appunto dell'ultradestra, cioè è un paese tendenzialmente di destra, chi va a votare. Poi c'è tutta la diaspora, c'è tutti i rumeni a giro per l'Europa, che chi può votare ancora deve essere scrutinato, quindi vedremo le ultimissime, però tendenzialmente i dati sono questi, i dati definitivi, si aumenterà di qualche punto percentuale, ma niente che possa ribaltare la situazione. Quindi questo era un approfondimento sulle elezioni rumene. Ora andiamo con un pezzaccio e poi qualche aggiornamento. Terremoto in Albania, parliamo della ABA League, la Lega di Basket Balcanica, e qualche altra notizietta. Rimanete con me qui su Radio Wombat, da fra poco!
Thank you.
E rieccoci qua, parliamo di Albania, perché notizia passata abbastanza in sordina. Attimi di paura in Albania, dove un terremoto di magnitudo 4,3 gradi della scala Richter è stato registrato lungo le coste settentrionali del paese nella mattina del 6 dicembre, a una profondità di 8 km sotto la crosta terrestre. Per il momento le autorità albanesi non hanno comunicato notizie di danneggiamenti o feriti in seguito alle scosse, anche se data la magnitudo è probabile che nelle prossime ore possano susseguirsi lievi scosse di assestamento nelle zone interessate. Questo è un articolo chiaramente del 6 dicembre. Non ci sono, a che io abbia visto, ulteriori notizie di danni importanti. Questo però è un'ulteriore scossa, come vi ricordate, che c'era già stata lì, invece facendo gravi danni. Secondo i dati riportati dai principali organi di stampa, il sisma è avvenuto nelle acque prospicienti la città albanese di Durazzo, nello stesso braccio di mare che poco più di un anno fa era stato interessato dal violento terremoto di 6,5 gradi della scala Richter, che causò 51 morti e oltre 3.000 feriti. Ne parliamo chiaramente all'Uro dei Balcani. In quell'occasione l'evento tellurico colpì in particolare la prefettura di Durazzo, Alessio e Tirana, venendo avvertita in tutta la nazione e addirittura fino alle regioni meridionali dell'Italia. Quella di domenica non è la prima scossa che colpisce l'Albania negli ultimi giorni. La scorsa settimana uno sciame sismico ha infatti interessato il paese delle Aquile, sempre lungo le coste settentrionali, con un picco rappresentato dalla scossa di 4,7 gradi della scala Richter registrata nella giornata dello scorso 2 dicembre. Quindi questo era un aggiornamento sui terremoti. Allora, invece, volevo parlare, ecco qua, ABA League, definite le date dei recuperi. Natale a spicchi anche nei Balcani, con i recuperi dei match di Lega Adriatica rinviati a causa del Covid. Si inizierà il 9-12 con il recupero del match fra Igokea e FMP. Il 18 dicembre ancora l'FMP scenderà in campo contro il Cedevita, mentre il 23 dicembre sarà la volta di Buduknost in casa dello Zadar. Il 30 dicembre invece doppio appuntamento con Borac Mornar e Bundukost Igokea, per chiudere il 5 gennaio con il match Cedevita Budunkonost e FMP Zadar. Allo stato attuale in classifica potrebbe uscire rivoluzionata con il ritorno delle prime 4 posizioni di Cedevita, Buduknost e perfino dell'Igokea. Parliamo di basket, questa è la Lega di Basket Adriatica, che si era fermata anch'essa per il Covid, che ripartirà. Queste le date, per chi lo seguisse, queste sono le date. Quindi bene, che riparte pure il U-Basket. Ulteriori altre due notizie, in una parliamo di migranti, perché Croazia, Serbia e Macedonia respingono i migranti in base alla nazionalità. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha denunciato che i tre paesi balcanici hanno cominciato a respingere alle frontiere richiedenti asilo che non provengono da Iraq, Afghanistan o Siria. Quindi c'è una scelta di chi far passare e chi no, un ennesimo tassello negativo all'interno della rotta balcanica. Un'altra notizia invece che lega Serbia e Russia. Il vice primo ministro della difesa russo Alexander Fomit, in un incontro con l'ambasciatore serbo in Russia Miroslav Lazanski, ha discusso dell'espansione delle relazioni tra le agenzie di difesa dei due paesi. Secondo l'agenzia militare, oggi le parti hanno esaminato le questioni urgenti della cooperazione militare bilaterale e hanno rilevato l'interesse reciproco per un ampliamento incrementale delle relazioni tra agenzie di difesa dei due paesi. Fomin e Lazanski hanno discusso in dettaglio questioni di cooperazione militare, ma hanno anche tracciato le modalità della loro attivazione, ha informato il ministero. L'agenzia militare ha osservato che durante i colloqui il diplomatico serbo ha espresso sincera gratitudine al ministro della difesa russo Sergei Shoigu per l'aiuto fornito dal ministro della difesa russo nella lotta alla diffusione dell'infezione da coronavirus, nonché per la fornitura di carri armati T-72 alle forze armate serbe nel novembre 2020. Inoltre le parti hanno sottolineato in particolare l'intenzione di contrastare la falsificazione della storia e l'inammissibilità di rivedere i risultati della Seconda Guerra Mondiale, ha aggiunto il ministero. Quindi questa è la notizia, ancora non c'è niente in atto, se no però questa vendita di carri armati che c'è stata e l'aiuto, e questo si inserisce in Serbia, che un po' fa l'occhiolino alla Russia, un po' fa l'occhiolino alla Cina, un po' a volte, ora meno, occhiolino chiaramente anche alla Turchia. Ultima poi per importanza, perché è sempre più debole, invece l'occhiolino all'Unione Europea. La Serbia, che ci regala tantissime notizie, E questa era l'ultima. Ed è anche l'ultima notizia della giornata. In apertura avevo parlato delle sanzioni richieste dalla Grecia verso la Turchia, ma mi sono accorto che è una notizia vecchia e quindi non necessita di essere divulgata. Troppo vecchia, perché si parla di questa estate. Quindi concludo qua la breve puntata di questo giovedì. Ci risentiamo fra due giovedì, non il prossimo ma quello dopo, sempre qui su Radio Wombat. Ma la festa non finisce, rimanete collegati, collegatevi tutti i giorni, perché la Tunnel Wombat si riempie di sempre maggiori contenuti, quindi spulciatevi il palinsesto e guardate se c'è qualcosa che vi interessa. Intanto vi lascio al resto della programmazione, ci sentiamo fra due giovedì, un saluto dal buon Tuco, Wombat!